Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Florinda Fiamma e benvenuti a Pagina 3, la rassegna stampa delle pagine culturali nei quotidiani, nelle riviste e sul web. Sono le 9 e 17 secondi di lunedì 30 marzo 2015. Questa mattina apriamo con uno dei casi di storiografia complottista d'Italia e con la storia di un falso, quella del carteggio tra Mussolini e Churchill. Ne scrive Paolo Mieli sul Corriere e ne scrive parlando di un libro, un saggio da poco pubblicato per Rizzoli di Mimmo Franzinelli. Tra l'altro vi ricordo che Mimmo Franzinelli è uno degli enciclopedisti di Wikiradio, la trasmissione che su Radio 3 quotidianamente segue i fatti del nostro tempo alle 14 e in podcast. Ma torniamo al Franzinelli del saggio, questo saggio che ricostruisce la vicenda della clamorosa e grossolana contraffazione che ingannò addirittura Rizzoli e Mondadori. Ma vediamo i fatti. Mieli inizia. La prima insinuazione fu lasciata cadere in un trafiletto pubblicato il 7 ottobre del 1945 dal quotidiano romano Il Tempo. E questo è il trafiletto. Si apprende che durante la sua permanenza a Como Churchill sarebbe venuto in possesso delle lettere da lui scritte a Mussolini. Winston Churchill, secondo l'autore di questa insinuazione, in quello e successivi viaggi, sarebbe stato intenzionato a recuperare lettere che avrebbero potuto dimostrare una sua complicità con Mussolini mai venuta meno, neanche ai tempi della feroce guerra mondiale che avrebbe visto i capi del governo inglese e italiano battersi su fronti opposti. Ma vedremo com'è andata. Churchill lasciò correre questa notizia e quella notizia divenne nel tempo un clamoroso fatto giornalistico. E non solo, infatti all'amo dei falsari abboccarono non solo i giornalisti, ma addirittura due tra i più importanti editori italiani del Novecento, Arnoldo Mondadori e Angelo Rizzoli. Infatti entrambi ripresero questa notizia e ripresero queste lettere. Mondadori il 19 ottobre del 53 si precipitò a Milano da St. Moritz e versò 1,5 milioni di lire, che all'epoca era una cifra sbalorditiva, pur di assicurarsi una parte di quella corrispondenza segreta tra Churchill e Mussolini. Stessa cosa farà Rizzoli, il quale a fine aprile 1954 darà alle stampe su Oggi una prima serie di lettere false, facendo impennare le vendite del settimanale. Tutto ciò nonostante fosse evidente che le missive di Churchill erano del tutto poco plausibili e per di più scritte in un inglese maccheronico. Questo lo rivelò a Rigolevi in quegli stessi giorni, analizzando le formule di commiato e dicendo: sono tipici casi di traduzione letterale di una formula italiana in pessimo inglese. Così scrisse Levi sulla settimana Incum il 22 maggio del 54. Stessa impressione la ebbe l'ambasciata del Regno Unito a Roma, quindi continuavano a dire: l'inglese attribuito al Sir Winston Churchill è così scorretto da rivelare come ovvio che i documenti sono delle grossolane contraffazioni. Eppure, a dispetto di tale evidenza, continua Mieli, la leggenda di questo scambio epistolare tra i due principali antagonisti della Seconda Guerra Mondiale ha messo radici e ancora oggi viene spessa presa per buona. C'è un elenco di libri che si sono basati su questo carteggio e addirittura, dice Mieli, anche Renzo De Felice non se l'è sentita di scartare l'ipotesi che quelle lettere siano realmente esistite. Quindi non ha detto che esistevano, però non le ha smentite. E in verità, la verità è questa: si è trattato di un falso, un clamoroso falso che non ha neanche un aggancio con ciò che è realmente avvenuto, neanche uno. E adesso questo saggio, l'uscita per Rizzoli di Mimmo Franzinelli, svela la verità. E il saggio si intitola L'arma segreta del Duce, la vera storia del carteggio Churchill e Mussolini. L'articolo di Mieli prosegue, è molto lungo e molto dettagliato e parla per esempio dei bizzarri protagonisti di questa operazione carteggio, come la chiama, cioè Tommaso David, Enrico De Toma, oppure l'aristocratico e falsario Ubaldo Camnasio de Vargas, ma soprattutto racconta, quasi fosse una spy story, i dettagli di questa falsificazione e i modi in cui questa storia si è amplificata e autoalimentata. Quindi ci sono appunto tante storie come quella di Bastianini, sottosegretario all'esteri nel 1936-39 e poi successori di grandi dell'ambasciata di Londra sino all'entrata in guerra dell'Italia. Dice: uno dei pochissimi, scrive Mieli, cui non sfugge l'inadeguatezza bellica nazionale, e infatti cerca invano di convincere il duce a protrarre la neutralità. L'incarico londinese e l'orientamento antigermanico, fa notare Franzinelli, farebbero di Bastianini il personaggio chiave per trattative segrete con Churchill, di cui però non vi accenno nelle sue memorie. E se si ritiene che questo mancato cenno possa essere motivato dall'imbarazzo, stupisce che mai il nome di Bastianini sia fatto in questo carteggio. Secondo Franzinelli, Bastianini è assolutamente ignorato, onde evitare che smentisca eventuali apocrifi a lui attribuiti, guastando l'opera dei falsari. Il blackout su Bastianini è eloquente, specie se raffrontato all'ipertrofica produzione sull'ex ambasciatore Grandi, che era preso di mira con evidente intento polemico. Tanto più che dal 5 febbraio del 43, dopo che Mussolini ha liquidato Ciano e assunto personalmente la guida del ministero, Bastianini ridiventa sottosegretario agli esteri. Quando, nella prima metà di luglio del 43, in preda alla disperazione, Mussolini accondiscende al desiderio di Bastianini di allacciare trattative, è però troppo tardi e, se Mussolini disponesse di carte segrete, saprebbe di doversele giocare mentre ancora in tempo. Bastianini, che da tempo avrebbe voluto riaprire quel canale con gli inglesi, sarebbe stato l'uomo giusto per questa iniziativa, se solo Mussolini lo avesse messo al corrente dell'esistenza di quelle carte. Ma così non fu. E Mieli conclude quindi ribadendo la tesi di Franzinelli. Eppure ancora oggi qualsiasi panzana viene presentata come possibile dai sacerdoti del carteggio. La logica del complotto, creata ad arte sui fatidici documenti, rovescia ogni evidenza di inesistenza di prove di autenticità. I mitici carteggi, dunque, scrive Franzinelli, sono bugie, con la velleità di diventare storia. Coloro che hanno partecipato all'impresa di inventarli erano quasi tutte persone prive di scrupoli, qui cita proprio Franzinelli, imbroglioni matricolati, premiati da distrazioni e lentezze della magistratura. Fossero ancora vivi, constaterebbero, dice ancora Franzinelli, sbalorditi come quelle loro lontane falsificazioni si siano radicate nonostante le evidenti falle. Una costruzione dalle facciate vivaci dietro le quali c'è il vuoto. Paolo Mieli conclude: miracoli della storiografia complottista. Django era quello che ascoltavamo del Modern Jazz Quartet con John Lewis al pianoforte e poi il vibrafono di Milt Jackson, Percy Elt al contrabbasso e Kenny Clarke alla batteria. Un brano che viene dall'album omonimo, si chiamava Django anche l'album ed è del 1953 ed è ritenuto un po' il manifesto del Modern Jazz Quartet. Come sempre vi ricordo che se volete riascoltare questo brano potete andare sul nostro sito pagina3.rai.it. Rosa Polacco, buongiorno.
Ciao Florinda, buongiorno, buongiorno a tutti.
Quale sarà il tema di questa mattina di Tutta la città ne parla?
Oggi alla città parliamo di Expo, parliamo di Milano, ma parliamo quindi anche di Italia.
Da dove è nato? Quale telefonata vi ha fatto venire in mente di andare su questo tema?
Siamo partiti innanzitutto dalla telefonata di Stefano, che è di Padova, ma va spesso a Milano per lavoro e stamattina a prima pagina ha detto sarà impossibile avere i lavori conclusi anche in città, non solo quelli che riguardano l'Expo e il Padiglione Italia, ma anche i lavori che coinvolgono la città di Milano come la metropolitana, e si chiede chi sarà chiamato a rendere conto di questo smacco internazionale. Naturalmente non potevamo non collegare anche delle altre telefonate, sono arrivate questa mattina, sulla corruzione, sul problema della corruzione, sul peso che la corruzione ha anche e soprattutto sulle grandi opere e sulle iniziative come Expo.
Allora, dall'Expo alla corruzione, grazie mille Rosa Polacco, ci sentiamo tra poco alle 10.
Alle 10
ti ascoltiamo tutti quanti, grazie. Noi invece proseguiamo con un argomento molto letterario, quello della traduzione. Ci spostiamo sulla stampa, a pagina 25 c'è uno scrittore che parla di un traduttore, del libro di un traduttore, Giuseppe Culicchia. Giuseppe Culicchia parla del libro di Massimo Bocchiola, che racconta gioie e dolori del suo lavoro, proprio quello del tradurre, quindi come scrivere significa sconfiggere la morte attraverso la parola. Giuseppe Culicchia inizia così: che cosa hanno in comune, a parte naturalmente la professione, Stephen King, Samuel Beckett, Martin Amis, Irving Welsh, Thomas Pynchon e Paul Auster? Semplice, in molti li abbiamo letti nelle traduzioni di Massimo Bocchiola, che dopo il romanzo Il treno dell'assedio del Saggiatore e le raccolte di poesie pubblicate per Marcos e Guanda, ha scritto per Einaudi Stile Libero Mai più come ti ho visto, un saggio sotto forma di scorribanda o volendo di memoir, nel quale ripercorre passo dopo passo le tappe del suo percorso di traduttore, raccontando il dietro le quinte di un mestiere bellissimo, difficilissimo e per certi versi impossibile, trattandosi ogni volta di inseguire per decine, centinaia o migliaia di pagine le parole altrui senza raggiungerle davvero mai. Eppure piacevole. Tradurre testi letterari è molto bello, scrive Bocchiola, consente di impossessarsene a proprio uso e nel coltempo, se vogliamo, se ne siamo capaci di farne dono ad altri. In Italia si traduce moltissimo, prima abbiamo sentito tutti i grandi autori che ha tradotto Bocchiola, eppure è piuttosto raro che il lavoro del traduttore venga menzionato, se non di sfuggita, qualche volta nelle recensioni. E qui Culicchia si dilunga parlando dei costi, o anzi di quanto del sottocosto della traduzione, di quanto poco viene pagata la traduzione in Italia rispetto ad altri paesi europei. Un lavoro duro, quindi, a tratti persino sfibrante, che richiede una grande concentrazione che talvolta non conosce orari. Qui riporta Paul Auster, una frase di Paul Auster: tradurre è un po' come spalare carbone, lo sollevi col badile e lo rovesci nella fornace, ogni pezzo è una parola, ogni palata è una nuova frase, e se hai la schiena abbastanza forte e la resistenza che serve a continuare per 8-10 ore al giorno, riuscirai a tenere acceso il fuoco. Ma Bocchiola non si limita a mostrare più che generosamente l'officina del traduttore nelle fatiche e nelle gioie. In questo saggio densissimo, assai divertente, scrive Culicchia, prova anche a ragionare sul legame tra la traduzione e il tempo, che forse è l'aspetto più importante, a partire dal fatto che la traduzione di un testo letterario contribuisce a dare una nuova vita, oltre che alle parole, anche a quella che è a tutti gli effetti un'esperienza passata, trasformandola e perciò stesso dandole una seconda occasione e restituendone l'eco infinita. Giuseppe Culicchia sulla stampa. Thank you. 3355634296 e questo è il nostro numero se volete mandarci un sms o un whatsapp, oppure pagina 3 @rai.it se volete spedirci una mail. Dopo anni di assenza, la teologia politica è al centro di un dibattito internazionale iniziato in America. E questo è l'argomento di cui parla Roberto Esposito questa mattina su Repubblica, pagina 43, e firma questo articolo dal titolo «Perché Dio è tornato sulla scena». Infatti, anche e soprattutto dopo le tragedie di Parigi e Tunisi, dice: a quella che è stata definita eclissi del sacro è parso opporsi invece il suo risveglio. Infatti non è un caso che la questione della teologia politica sarebbe tornata da qualche anno al centro del dibattito internazionale, sia in America sia in Europa, dove il rapporto tra teologia e politica è divenuto addirittura uno dei temi dominanti. Ed Esposito fa degli esempi, da Habermas a Taylor, da Zizek a Cacciari a Tronti. La domanda sul ruolo della teologia nella società attuale sta monopolizzando l'attenzione. Vengono sollevate le grandi questioni come: la religione contribuisce a generare o a moderare la violenza? È un fattore di coesione sociale oppure di conflitto? Per approfondire questo argomento, ovviamente amplissimo, vi rimandiamo all'articolo completo di Roberto Esposito sulla Repubblica. Poi sul Mattino, a pagina 15, è stata pubblicata una bella intervista di Francesco Romanetti a Walter Siti, così racconto il corpo e il suo doppio. Quindi Siti discute della parola, dell'immagine, della pornografia e secondo anche la lezione di Pasolini. Vi leggo soltanto la frase iniziale di Siti, che è piuttosto divertente, vi fa capire un po' qual è lo stile di tutto l'articolo, di tutta l'intervista. Siti inizia dichiarando: in molti pensano ancora che quello che scrivo sia tutto vero. Per esempio, in un mio libro c'è Walter Siti, infatti spesso Siti chiama i suoi personaggi Walter Siti, e questo un po' aumenta la confusione tra la differenza tra il personaggio e l'autore. In un mio libro c'è Walter Siti che a un certo punto strozza una gattina. Bene, una volta mi è capitato di andare a casa di Domenico Sternone, un altro scrittore. Quando lui seppe che stavo arrivando, chiuse la sua gatta nel bagno. E così via, tutta una serie di aneddoti, di racconti, ma anche di riflessioni sul doppio e sul corpo di Walter Siti sul Mattino. Poi ricordiamo i 40 anni di Fantozzi, l'hanno fatto tantissimi giornali, sia online che cartacei, e i 40 anni di Fantozzi sul Giornale questa mattina li ricordano da due punti di vista: Paolo Giordano, quello il motivo per cui Fantozzi piace ai maschi, e invece Valeria Braghieri, perché non piace alle femmine, se volete saperne di più appunto sul Giornale. E infine un altro anniversario, quello di Pietro Engrao, ovviamente ne hanno parlato anche qui tantissimi articoli sul web e non. Pietro Engrao, un politico, giornalista, partigiano italiano, storico esponente dell'ala sinistra del PC, del Partito Comunista Italiano, direttore dell'Unità, ma la notizia è che oggi compie 100 anni. Tra i tanti articoli vi segnaliamo uno dal web, quello dell'Huffington Post di Mario Lavia, che lo ricorda in un articolo che si chiama, che si intitola 100 anni di Pietro Engrao, perdente di successo, che è anche incentrato su due parole che caratterizzerebbero secondo lui Engrao: la luna e la barricata. E fa un lungo e dettagliato e poetico una lunga dettagliata e poetica celebrazione appunto di Pietro Engrao per i suoi 100 anni. Thank you.
pianoforte di John Lewis e del Modern Jazz Quartet. Vi ricordo sempre che potete seguirci su Facebook, il nostro profilo è pagina 3 Radio 3, oppure twittarci su Radio 3 Tweet. Abbiamo parlato di storia, storiografia e falsi storici, abbiamo parlato di traduzioni, abbiamo parlato anche di religione. Adesso ci spostiamo e parliamo un po' del ruolo dei media, come cambia il ruolo dei media nel 2015. Pochi giorni fa è stato presentato il 12° rapporto Censis UXI sulla comunicazione, che prosegue da decenni il monitoraggio dei consumi dei media e l'analisi delle trasformazioni avvenute nelle diete mediatiche degli italiani. I dati interessanti che sono emersi sono moltissimi. Se per gli adulti i TG restano la prima fonte di informazione, per il 71% degli under 30 invece è Facebook la prima fonte di informazione. Quindi noi ci chiediamo, non solo noi, dove stanno andando i giornali cartacei, qual è il loro destino e come possono i giornali stessi modificare questo loro destino se fosse negativo. L'ipotesi e l'intuizione di questi giorni è quella del New York Times ed è stata pubblicata e tradotta su tantissimi, dal web ci arriva, dal web ma anche sui cartacei ci è arrivata questa notizia da varie parti, ma noi leggiamo un articolo di internazionale.it dove è stata tradotta un'interessante riflessione fatta da un giornalista statunitense dell'Atlantic che si occupa di tecnologie, Robinson Meyer. E Meyer scrive: un tempo l'idea che un lettore potesse leggere un articolo del New York Times senza mai prendere in mano un giornale sarebbe sembrata ridicola. Oggi gli articoli del quotidiano si trovano ovunque e le sue notizie sono diffuse su carta stampata, sul suo sito e su varie app. Tra 6 mesi, però, potreste leggere un articolo del quotidiano senza mai usare nulla che abbia il suo marchio. Il 24 marzo il New York Times ha annunciato di voler considerare l'idea di pubblicare alcuni suoi articoli direttamente su Facebook, quindi bypassando il proprio sito, il sito del New York Times. Questi articoli comparirebbero come notizie normali, ma invece di mandare le persone sui server del New York Times, li manderebbe su quelli di Facebook. Ci sono ancora molti interrogativi su questa scelta, che potrebbe seguire anche il National Geographic, almeno così intanto stanno annunciando. Non sappiamo come o se Facebook dividerà i profitti con i suoi soci, né in che modo questi accordi potrebbero cambiare in futuro. E non sappiamo neanche con precisione quale sarà l'aspetto di questo nuovo tipo di pubblicazione o degli articoli, cosa cambierà forse anche negli articoli stessi, forse nella lunghezza. D'altra parte, non è una mossa inaspettata. La notizia che un accordo era in programma era già fiorata a ottobre del 2014, quando il reporter del Times, David Kerr, aveva scritto che questa soluzione avrebbe trasformato i mezzi di informazione in schiavi in un regno controllato da Facebook. Il social network, del resto, esercita un influsso enorme sul giornalismo, almeno da agosto del 2013, quando per la prima volta ha modificato l'algoritmo che controlla il news feed, cioè il flusso di notizie, per aumentare il traffico verso i siti di informazione. Oggi i mezzi di informazione online dipendono molto da Facebook. Vox, per esempio, riceve dal sito il 40% del suo traffico e a febbraio Justin Smith, che è l'amministratore delegato di Bloomberg Media, ha affermato che la lista dei siti che devono gran parte del traffico a Facebook in realtà è molto più lunga di quanto si pensi. Allora noi ci chiediamo quali siano le prospettive che si aprono ai giornali, che tra l'altro non sembrano affatto tranquillizzanti. E Meyer infatti continua: da una parte pubblicare i contenuti direttamente su Facebook permetterebbe di caricare gli articoli più velocemente e questa possibilità consentirebbe al social network di guadagnare milioni. D'altra parte, però, diminuirebbe l'indipendenza delle testate. L'enorme attenzione prodotta da Facebook è qualcosa su cui i mezzi di informazione hanno poco margine di trattativa. O ne approfittano e ci investono, oppure perdono il turno. Ma l'idea di quel che verrà dopo è ancora più preoccupante. Cosa succederà se mettiamo nella fase di contrazione economica del 2018 prevista Facebook, che ormai farà la parte del leone nel campo della distribuzione delle notizie, imporrà nuovi termini di spartizione delle entrate con i giornali e diventerà di fatto una multinazionale dell'informazione? Facebook diventerà un gelido negoziatore o un benevolo sostenitore di un'informazione vivace e variegata? Con questa inquietante domanda Meyer ci lascia su internazionale.it a ulteriori aggiornamenti e riflessioni tutte ancora da fare. Django del Modern Jazz Quartet. Sono le 9:26 e siamo sempre su Pagina 3. Io come sempre vi ricordo di andare sul nostro sito pagina3.rai.it, lì troverete i dettagli della musica, gli articoli che stiamo leggendo e volendo potete riascoltare le nostre puntate on demand o scaricarle in podcast. Verso la fine della puntata leggiamo un articolo sul Messaggero che è un'intervista a Claudio Magris di Rita Sala. Un'intervista allo scrittore triestino, autore di Danubio, Alla cieca, a pochi mesi dell'uscita del suo nuovo romanzo, quindi il romanzo in realtà uscirà tra un po'. Però in questo momento parla generosamente di Europa, di progresso, di valori da recuperare, di giovani e di futuro, soprattutto inseguendo il modello classico del continuum della conoscenza. Inizia Rita Sala: c'è sempre un Danubio nella vita di Claudio Magris, un grande fiume da accompagnare verso il mare con racconti, digressioni, aneddoti, idee e momenti di humor. Quasi che lo scrittore triestino, 76 anni, da qualche stagione in odore di Nobel, ne guidi la corrente e, come scrive nell'Infinito Viaggiare, abbia come fine il guardare quel tutto o niente che c'è da vedere. In autunno uscirà questo suo nuovo romanzo attesissimo, il titolo è Top Secret, l'argomento è fascinoso, ma non vi anticipiamo ancora nulla perché ci sarà tempo ovviamente di parlare di questo romanzo. Ma prosegue Rita Sala: dai vividi flash della vita di liceo, lontana e formativa, alla Trieste libera e libertaria, protesa verso la Mitteleuropa, dai volti degli amici che mancano di più al progressivo e languidirsi degli Ulissi contemporanei. Vi leggo soltanto l'inizio di la domanda e l'inizio di una risposta di Magris. Lei, mitteleuropeo per vocazione, oltre che per appartenenza territoriale, guarda con preoccupazione alla sopravvivenza dei modelli classici della cultura europea? Risponde Magris: la cultura, ovvero la capacità critica e autocritica di identificare il sapere e il pensiero nei rispettivi ambiti e liberamente, oggi corre senz'altro dei rischi, quello di essere svuotata di contenuto universalistico, ad esempio riducendosi a pura forma. La cultura europea, in particolare fondata sull'individuo, si regge sulle differenti identità che la compongono. L'intervista è davvero molto variegata, si parla davvero di molto. Vi suggerisco di leggere Claudio Magris sul Messaggero di oggi, ma nel frattempo saluto Valentina Losurdo. Buongiorno.
Buongiorno Florinda, eccoci qua.
Benvenuta. Di che cosa ascolteremo a Primo Movimento questa mattina?
Guarda, ascolteremo qualcosa che non si sa bene se sia un'opera, se sia un oratorio o se sia l'una o l'altra oppure niente di entrambe, ovvero sia la rappresentazione dell'anima e del corpo di Emilio De Cavalieri.
Un meraviglioso ascolto misterioso con Valentina Rosuldo e Primo Movimento. Pagina 3 finisce qui, vi salutano Luca De Ioris alla parte tecnica, Piero Pugliese in regia e Gianfranco Rossi, curatore del programma. Florinda Fiamma vi augura una buona giornata e buon ascolto di Primo Movimento. Noi ci sentiamo domani sempre con Pagina 3.